Io parlerei, poi andiamo a votare ovviamente separatamente, però ricomprenderei, diciamo, in un unico intervento il punto 7, 8 e 9, per cui il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e l'approvazione del DUP e anche il 10 ovviamente l'approvazione del bilancio di previsione. Parto appunto dal programma triennale delle opere pubbliche. Allora, programma triennale delle opere pubbliche e gli investimenti anche per il triennio 2021-2023. Allora, noi abbiamo una serie di interventi in programma che ovviamente riguardano tre annualità e il primo a cui teniamo molto e a cui si sta lavorando da tempo è la nuova costruzione degli alloggi nell'ambito del progetto del Dopo di Noi. Ci sono appunto nel primo anno 40.000 euro che riguardano anche una prima fase e che di fatto noi abbiamo già, perché abbiamo ottenuto un finanziamento da parte della Fondazione Carisbo, abbiamo ottenuto anche un finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna e si sta attendendo di trovare la parte residua degli importi appunto che ci servono per completarlo, perché l'importo complessivo è di 520.000 euro e ci mancano circa 230.000 euro e quindi stiamo cercando appunto di reperire le risorse per poterli realizzare. Abbiamo ottenuto una proroga dalla Regione fino alla fine dell'anno e c'è stato un interessamento, questo lo possiamo dire, da parte della Diocesi Bologna, della Curia, perché credono molto in questo progetto, quindi speriamo che possano effettivamente aiutarci a realizzarlo e si tratta appunto di alloggi che verrebbero costruiti nella parte retrostante alcuni alloggi popolari in via Risorgimento e che permettono appunto creare le condizioni per una vita autonoma di persone portatrici di disabilità. Ci auguriamo appunto di riuscire a dare una buona notizia da qui a tempo breve, perché so che insomma è un intervento a cui teniamo tutti ed è un tema al quale siamo tutti molto sensibili. Poi ci sono tra gli interventi in programma, e questo riguarda quest'anno, vari interventi di sistemazione della viabilità in via Quercia per 104.558.000 euro. E questi sono interventi che appunto derivano ancora da finanziamenti relativi e connessi alla variante di Valico. E alcuni sono poi stati fatti nel tempo, per cui stiamo cercando di chiedere una modifica nel progetto che era stato presentato, anche a fronte di alcune richieste che sono pervenute da parte dei cittadini all'interno durante le riunioni del Consiglio di Frazione. Poi ci sono interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità per 139.000 euro e 781. Questi sono interventi, cioè è una somma che noi abbiamo destinato appunto a tutti gli interventi sulla viabilità, per cui all'interno ci sono le asfaltature, il rifacimento, comunque insomma la ristrutturazione di marciapiedi, abbiamo una serie di interventi che andrebbero fatti tra segnalazioni ed interventi invece che noi abbiamo verificato debbano essere fatti, perché l'assessore, il vice sindaco Spadoni e il consigliere Lovati stanno facendo un monitoraggio del territorio e stanno appunto controllando strada per strada che cosa serve e quali sono le situazioni più critiche. Ovviamente con questa somma, ne abbiamo anche parlato, non si riuscirà a rispondere a tutto quanto, quindi bisognerà darsi una serie di priorità e intervenire dove è più urgente. E appena avremo approvato il bilancio faremo appunto un'analisi di tutte le interventi che abbiamo, di cui abbiamo già insomma un elenco molto lungo. Alcuni soldi avete sollecitati anche, ne hanno sollecitati anche alcuni di voi, e vedremo da dove partire, appunto, chiaramente valutando la situazione, le situazioni in cui c'è bisogno di intervenire più urgentemente anche per sicurezza, no? Poi ci sono due interventi che riguardano l'allocco, che uno è l'allargamento della strada comunale dell'allocco e loco per le connesse, e l'altra è la riqualificazione dell'area del centro civico dell'allocco. Rispetto a questo sono insomma due interventi, anche questi, che sono connessi appunto alla variante di valico, quindi andiamo a intervenire nella parte del setta, perché ecco, so che queste sono richieste e l'urgenza di intervenire anche in quell'ambito e in maniera più corposa c'è stata esposta, e quindi questo risponde anche a queste richieste, perché chiaramente ci sono tante frazioni, dobbiamo riuscire a rispondere alle esigenze di tutte le frazioni, ci sono luoghi in cui sono più fattibili certi interventi, quindi lì c'è tutta un'area che si presta alla realizzazione appunto di un centro civico attrezzato a cui possono poi fare riferimento, a cui possono afferire tutti i cittadini di quelle zone. E faremo una commissione territorio domani sera proprio per esporla, e qui mi riferisco al fatto del coinvolgimento. L'abbiamo fatta non perché fossimo tenuti a farla, perché non andava non era in previsione di un ordine del giorno, di un punto all'ordine del giorno di un consiglio, è proprio per la condivisione con le minoranze che si fa la commissione territorio domani, per raccontare, esporre e confrontarsi sul progetto che c'è, che verrà poi presentato alla cittadinanza nel consiglio di frazione che avremo il 7 di maggio. Altro intervento, la demolizione e la ricostruzione al fine dell'adeguamento sismico della scuola materna di Pioppe di Salvaro. E l'altro successivo sono gli interventi di riqualificazione urbana del centro di Marzabotto. L'adeguamento sismico, ecco, volevo mettere questi due, l'adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di Pian di Vendola e la demolizione e la ricostruzione della scuola materna di Pioppe di Salvaro. Qui gli importi li trovate nel 2022 e nel 2023. Perché noi abbiamo avuto appunto il finanziamento della progettazione per 210.000 euro dal Ministero dell'Interno, che abbiamo già quest'anno e per cui dobbiamo presentare già una prima, dobbiamo presentare alcuni atti, no, ma dopo lo spieghi, già insomma adesso in maggio, però ovviamente non abbiamo ancora i fondi per realizzarlo. Sono previsti gli importi che già conosciamo per la realizzazione nei prossimi due anni, ma di fatto ancora non ci sono, per cui sono chiaramente nel piano triennale, ma non abbiamo ancora le somme che servono. Dopo ti lascio la parola, che così entri più nel dettaglio. E poi abbiamo gli interventi di riqualificazione urbana del centro di Marzabotto. Allora, qui questo è un finanziamento che riceviamo dalla Regione Emilia-Romagna, lo riceveremo nel 2022. Ci sono la parte che deve appunto mettere a disposizione il comune, viene già prevista nel 2021, ma noi li avremo e realizzeremo i lavori il prossimo anno. Sono tutti lavori che riguarderanno appunto il centro, il capoluogo, perché ci sono alcuni interventi da fare per completare la riqualificazione che era già stata iniziata, li facciamo soprattutto in punti sensibili, per cui nelle zone vicine alle scuole o che sono percorse da sono molto percorse insomma da cittadini, e parlo anche di marciapiedi. E faccio un esempio che è quello che mi viene in mente perché è il più sentito sia da noi che dalla cittadinanza, che è una cosa molto semplice, però non si è ancora realizzata anche per mancanza di risorse, ma è il tratto del marciapiede che va da via Ripa Flora fino alla Porrettana, e lì è un tratto che è pericoloso, in cui c'è un marciapiede veramente strettissimo. Per cui nell'ambito della riqualificazione del capoluogo, dove non eravamo riusciti ad arrivare con gli interventi e fondi precedenti, cerchiamo di arrivare adesso, anche intervenendo sul parcheggio, quello che è rimasto del parcheggio dopo la costruzione degli spogliatoi, proprio adiacente, il parcheggio adiacente il campo sportivo, la risistemazione di quel marciapiede che porta alle scuole, e abbiamo fatto una serie, anche qui un elenco di interventi che vorremmo fare. Dobbiamo capire quanti di questi si riescono a fare stando dentro a questi costi, perché ovviamente su quel tratto, in quella zona di Amusolesi, così tanto percorsa e centrale anche per la vita dei bambini e delle bambine di Marzabotto, c'è anche da intervenire sulla parte asfaltata, come qua di fianco. E allora l'idea è stata quella di destinare questi fondi al completamento della riqualificazione, perché chiaramente non erano fondi particolarmente ingenti, cioè che ci permettessero di fare opere più grandi, più importanti. Esempio, anche qui il marciapiedi che va da Marzabotto fino a Pian di Venola, perché ci vogliono risorse che si aggirano intorno ai 500.000 euro, se non di più, sono state quantificate con questa entità, per cui abbiamo dovuto scegliere dove intervenire e completare la riqualificazione del centro nelle zone appunto più frequentate dai cittadini. Ci è sembrata la scelta più opportuna. Questo è il programma triennale delle opere pubbliche. Su questo prego se
vuoi aggiungere. Sì, integro giusto due cose molto semplici. Per quanto riguarda gli interventi più grossi di cui si è parlato, quindi l'adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di Piani di Vendola e la demolizione e ricostruzione della scuola di Pioppe, noi abbiamo ottenuto i fondi per la progettazione. Quindi in quest'anno si svolgeranno le progettazioni e a maggio, quindi appena abbiamo approvato il bilancio, possiamo dare gli incarichi per le progettazioni. E il fatto di inserirli in uno strumento, come è giusto che sia, di programmazione del comune, ci dà la possibilità di partecipare a bandi per poter ottenere il finanziamento delle opere. Quindi noi in questo momento non abbiamo la disponibilità per i prossimi anni di queste risorse, ma essendo dentro al piano triennale e avendo la progettazione che svolgeremo nel 2021, è propedeutico per poi andare a ottenere i fondi da Ministero dell'Interno o Ministero della Pubblica Istruzione, a seconda del Ministero che ne avrà la disponibilità. poi c'è il progetto dell'alloco, della progettazione dell'area esterna dell'alloco, poi se vuol dire qualcosa anche il vice sindaco, abbiamo proprio, visto che è in completamento la fase progettuale e dobbiamo ancora approvarlo in giunta, la riunione della commissione che ho chiesto di fare per domani sera era proprio per condividerlo.
Aggiungo solo che il secondo intervento di cui ha parlato la sindaca, che è quello dell'allargamento della via Allocco, non è previsto per quest'anno, ma per l'anno prossimo.
Per il centro civico invece cominciamo, ok. Allora, sì. Facevo una... Se volete ci fermiamo, poi procediamo dopo. Prego, no? Se c'è necessità di intervenire, prego. Consigliere Murata.
Allora, io notavo nell'allegato I spiegativi una piccola incongruenza sui posti sulle righe 5 e 6, che sono proprio le due riferite all'alloco. Praticamente tra la cifra del primo anno e il porto complessivo c'è un po' di differenza sia nella riga 5 che nella 6. Allegato I, scheda B.
Nella
programmazione triennale dei lavori pubblici.
Rispetto a quale?
Allora, riga 5. C'è l'importo complessivo, l'ultima colonna, e il primo anno. C'è una differenza di 5.404,21 euro. E nella riga dopo c'è una differenza di 4.440,81 euro. Per un totale di 4.845 euro.
O sono spese sostenute nel 2020? Non lo so.
Non funziona.
Sono spese fatte nel 2020.
Ma qui?
Sì.
Questo?
Mi dice che tra questa cifra e questa cifra c'è 5.000 euro di differenza. Bisogna verificare, o sono spese fatte nel 2020 e quindi
non avevo visto quello lì. Stavo guardando sotto.
Forse spese... Ma la progettazione è più onerosa sicuramente. O sono spese tipo sostenute nel 2020, mi pare, perché sono... Come? No, per 2020 però.
Va bene, noi verifichiamo.
Credo che nella seconda stima, però comunque c'è questi punti.
Va bene.
Ah, sì, altre cose, no? Prego, consigliere Battistini.
Allora, io avrei chiesto una specifica sulla questione della scuola materna di Pioppe di Salvara, perché avete detto abbattimento e ricostruzione, ho capito bene, cioè completamente o solo una parte? È la prima domanda. La seconda invece è, io ho sentito nominare diverse cose in diverse frazioni, non ho però, ahimè, sentito nominare Lama di Reno, interventi su Lama di Reno, e io ritengo che invece la frazione di Lama di Reno sia una di quelle frazioni che in realtà abbia bisogno di tantissime opere di riqualificazione e di sistemazione. Partirei già dalla questione del... Ok, scusate allora, magari non la sento dopo, perché sulla Madirena tipo i lampioni, ci sono un sacco di interventi che secondo me andrebbero fatti al di là della cartiera, dell'ex cartiera Burgo, che so essere oggetto di trattativa privata e da quello che ho saputo già anche con un compromesso di compravendita, quindi al di là di questo, però ci sono molti punti di cui che, secondo me sulla Madirena avrebbero bisogno dell'interesse dell'amministrazione comunale, però se c'è dell'altro attendo la fine.
Dico una cosa,
solo per chiarire, perché prima sono elencato il programma delle opere pubbliche, poi ci sono una serie di investimenti, per questo volevo fare un discorso globale, però dopo continuo.
Perché nel piano triennale entrano solo le opere che superano i 100.000 euro. Cioè tutti gli interventi al di sotto non entrano nel piano triennale. E niente, sì, demolizione e ricostruzione, perché in questi anni abbiamo fatto gli studi di vulnerabilità sismica su tutti gli edifici, su tutte le scuole. E quindi ad esempio la vulnerabilità sismica della scuola Matera di Pian di Vendola ha riscontrato delle problematiche che possono essere risistemate con interventi localizzati. Per la morfologia proprio dell'edificio, lo sviluppo longitudinale, quindi la risposta, la geometria proprio intrinseca dell'edificio di Pioppe, non ha una condizione di poter rispondere a sollecitazioni sismiche in maniera sufficientemente incrementabile con degli interventi. Cioè, nel corso degli anni, man mano che se nega la possibilità, qualche piccolo intervento di rilegatura dei solai, sistemazione del tetto, sono stati fatti, però di fronte alla possibilità di fare un intervento complessivo, l'intervento migliore, cioè proprio per efficienza, spendiamo soldi meglio se rifacciamo da zero, e questo ci permetterebbe di risolvere un po' di problematiche annose della frazione, tipo migliorare l'ambulatorio che c'è nell'ingresso da retro, piuttosto che la mia intenzione più importante sarebbe anche quello di trovare uno spazio per una sala civica. E quindi demolendo e ricostruendo abbiamo la possibilità di intervenire sul progetto per andare a risolvere anche altri problemi, perché poi quell'edificio sarebbe l'unico edificio pubblico di Pioppe fondamentalmente. E quindi, oltre che la scuola, che è sicuramente la funzione principale e primaria, sarebbe l'occasione per farlo diventare un centro con più funzioni, e in una frazione sarebbe una bella cosa.
Posso aggiungere una cosa sulla scuola di Pioppe? Proprio per la geometria che ha quella scuola lì, per fare un intervento che non preveda la demolizione e la ricostruzione, il costo sarebbe più elevato che demolire e ricostruire. Ci sarebbero dei sistemi, ma però risulterebbero più costosi.
Allora, proseguo con appunto lo schema degli investimenti previsti per il triennio 2021-2023, perché chiaramente, come poi era indicato anche nel DUP, nella sezione strategica, ci sono interventi ed azioni che cercano di riguardare tutto il territorio, per cui, scusate, di tenere conto di tutte le frazioni e di rispondere alle esigenze e alle necessità di tutte quante le frazioni. E, proprio in questo senso, tutti gli investimenti che abbiamo previsto tengono in considerazione la complessità del territorio, per cui per certe cose, siccome non abbiamo risorse infinite, se interveniamo su un settore o su un ambito o in un ambito in una determinata frazione, cerchiamo poi altrove di intervenire, no, su altri fronti o sul medesimo fronte, comunque garantendo di essere presenti, di intervenire in tutte quante le frazioni. E, non elencherò ogni investimento, però mi sembra importante elencare e raccontare gli interventi e gli investimenti più importanti che sono previsti per quest'anno. Allora, anche perché insomma si parla di cifre che unite creano un importo importante. Noi interverremo, come siamo già intervenuti, sul magazzino comunale. Abbiamo fatto l'anno scorso un intervento sulla parte elettrica di messa anche in sicurezza per quello che riguarda tutta la parte dell'antincendio, e in conseguenza a questo dobbiamo anche creare una tettoia esterna per mettere lì, depositare lì tutto il materiale insomma che può essere soggetto ad incendi e quindi è pericoloso tenere all'interno, come per esempio anche tutti i cartelloni elettorali che adesso sono all'interno. E questa è una sono alcuni interventi che non si vedono, che la popolazione non vede, che però appunto sono necessari. Se poi non si fanno corriamo dei rischi, no? È necessario intervenire anche su questi. Poi abbiamo sulla interventi appunto di adeguamento sismico, il piano delle opere pubbliche, non lo ripeto perché li abbiamo già elencati. C'è la costruzione della nuova palestra scolastica, quindi il completamento che è previsto per quest'anno, per il 2021, e dovrebbero concludersi i lavori. Ci sono state alcune difficoltà, ma si dovrebbero concludere a settembre per dare la possibilità di iniziare l'anno scolastico con la palestra pronta. Se questo non succederà, insomma, faremo tutte le valutazioni successive. Comunque noi siamo impegnatissimi per riuscire ad ottenere questo risultato, per non dover avere un altro anno. È chiaro che quest'anno, insomma, dovendo fare attività soprattutto all'aperto per forse un po' di mesi, all'inizio del prossimo anno sarà così, si è sentita meno la mancanza di una palestra, però ne abbiamo veramente bisogno e quindi è importante riuscire a completarlo. C'è un intervento per i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio della scuola media di 18.000 euro. Si tratta di adeguamento delle classi per ragazzi che hanno problemi di ipoacusia, quindi che hanno problemi di sordità, e si devono mettere dei pannelli insonorizzanti. Quella è una scuola molto molto vecchia, per cui è anche difficile mantenere insomma riuscire a non creare riverbero, ed è un intervento assolutamente da fare, ed è anche una richiesta appunto della scuola e delle famiglie ovviamente, e interverremo in questo senso come abbiamo già fatto con un'altra aula lo scorso anno. Poi ci sono ancora c'è la realizzazione del nuovo spogliatoio del campo sportivo, e qui più che realizzazione parlerei di conclusione dei lavori, e ci siamo, tra un mese li inaugureremo. Abbiamo inserito altri 20.000 euro, oltre ai 36.000 euro, quasi 37.000 degli anni precedenti, per l'acquisto dei giochi e delle arredi nei parchi. E si è cercato di intervenire sia con attività manutentive appunto sui giochi che avevano bisogno di manutenzione ma erano ancora in buone condizioni, e abbiamo sostituito invece i giochi che non erano più sicuri ed erano da cambiare. E li avete visti insomma nei vari parchi, sono stati anche qui abbiamo cercato di fare attenzione e di mettere i giochi, installare i giochi o fare attività di manutenzione in tutti quanti i parchi che abbiamo. Quest'anno abbiamo aggiunto i 20.000 euro e sulla destinazione dobbiamo ancora confrontarci. Sappiamo che c'è una richiesta da parte della Querta e insomma valuteremo anche in base a quello che ci chiederanno se destinarli tutti lì oppure altrove. Comunque è già stato fatto un intervento importante, ma abbiamo voluto mantenere anche quest'anno una cifra per in quest'ambito. Interventi della riqualificazione urbana, di questo ne ho già parlato. Ci sono interventi per la manutenzione straordinaria di alloggi ERP per 18.300 euro e riusciremo a mettere a posto 3 alloggi e speriamo di continuare a procedere anche nei prossimi anni per poi avere la possibilità di assegnarli in buone condizioni. Abbiamo inserito 26.746 euro per l'acquisto di barriere stradali e interverremo nelle zone più pericolose con 2 interventi a Medelana e 1 a Malfolle. Sicuramente quelli saranno i primi. Ci sono altri 45.000 euro previsti per la manutenzione straordinaria delle strade comunali che si aggiungono ai 139.000 euro precedenti e con questi dovremo mettere a posto quel passaggio che c'è nel parco di Via Nerozzi e poi appunto li uniremo agli altri 39.000 euro e agli altri 139.000 euro, scusate, per gli interventi sulle asfaltature. Ci sono 190.000 euro di lavori di manutenzione straordinaria e ripristino delle strade comunali che siamo riusciti a realizzare grazie ad un finanziamento della Protezione Civile e sono stati 2 interventi di ripristino delle frane, uno ha riguardato via Montasico e l'altra Medelana. Sì, ma io faccio fatica dopo un po' a parlare perché respiro. No, io dopo un po' a parlare con la mascherina. L'altro capitolo importante è la manutenzione straordinaria e completamento degli impianti di illuminazione pubblica e su questo vengo al punto di Lama di Reno. Ci sarà l'intervento in via Barleda con appunto l'installazione di nuovi pali dell'illuminazione pubblica e con questa cifra potremo intervenire sostituendo, se poi vuole intervenire l'assessore Lolli per entrare più nello specifico, sostituendo in base al progetto che ci ha presentato Ren Energia le lampadine insomma con i LED in almeno 2 frazioni, adesso vedremo, ci stanno fornendo tutti i dati perché l'importo complessivo per intervenire su tutto il territorio era di 380.000 euro che ovviamente quest'anno non abbiamo, lo riuniremo nei prossimi anni e l'ufficio tecnico si sta occupando appunto di definire l'importo per ogni frazione e andremo a scegliere su quali frazioni intervenire prioritariamente e ovviamente cercheremo di intervenire laddove non si fanno altri interventi. Di Lama di Reno l'ho già detto e quindi questo è connesso a quello che ho appena detto. Un altro intervento importante è la manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali di interesse storico e qui era da fare da tempo un intervento per la costruzione di nuovi ossari, per cui verranno costruiti 90 nuovi ossari al cimitero di Panico e verranno costruiti ossari anche nel cimitero di Malpolle. Noi abbiamo previsto una cifra di 35.649 euro per quello che riguarda Panico e 40.000 euro per altre manutenzioni. Di questi 40.000 euro una parte verranno utilizzati appunto per Malpolle, se abbiamo dei residui potremo riutilizzarli anche in altre situazioni critiche come il cimitero di Vendola o per la cappella di Sperticano. L'ultimo investimento importante per un comune come il nostro, perché lo è, di 24.000 euro, è l'acquisto appunto di un nuovo mezzo che è lo scudo, sarebbero da sostituire diversi mezzi, ne stiamo facendo uno per anno, chiaramente sempre per i limiti che abbiamo delle risorse. Questi sono gli investimenti principali. Se c'è qualcosa che volete chiedere in merito, oppure io procedo. Sì.
Ma allora io chiedevo la questione dei mezzi, ne avevo già sentito parlare anche in commissione bilancio, ma perché non si valuta l'opportunità di poterli prendere a noleggio a lungo termine, questi automezzi, in modo tale da non avere un esborso iniziale, quindi un acquisto, che adesso non so se avvenga poi il leasing o come avvenga, però una sorta di... perché ormai quasi tutte le... Gli enti statali piuttosto che le aziende private si rivolgono alle società a lungo termine. Questo vorrebbe dire, al di là di non avere un esborso finanziario iniziale importante, vorrebbe dire diluire nel tempo la possibilità di avere un'uscita costante, coperta spesso e volentieri da un sacco di prerogative, per esempio la franchigia in caso di furto incendio, il fatto che laddove ci dovesse essere un sinistro bene o male ci sono franchigie sempre molto basse, quindi esporrebbe anche il comune a una sorta di esposizione finanziaria decisamente meno rilevante. Basti dire che se lo scudo viene magari, vabbè che ci sono le assicurazioni, però anche lì dovesse fare un incidente dove comunque si sfascia lo scudo intero, sono 24.000 euro spesi che bisogna poi pagare comunque, cosa che invece in caso di noleggio a lungo termine questo si potrebbe evitare, perché ci sono franchigie che di solito variano tra i 150 e i 250 euro a sinistra. Francamente questa cosa qui chiedo come mai non sia stata presa in valutazione, oppure se è stata presa in valutazione perché sia stata scartata. Per quanto riguarda Lama di Reno, quindi bene l'illuminazione di via Barleda, perché era una di quelle cose che su cui noi ci siamo concentrati molto e avevamo sottolineato sia nelle commissioni permanenti ma anche nei consigli di frazione a fronte delle segnalazioni che avevamo ricevuto. Ecco, mi aspettavo per Lama di Reno magari qualcosa in più. Lama di Reno presenta una serie di molteplici problemi, già il fatto probabilmente anche di una sorta di riqualifica del centro sportivo, centro civico, chiamatelo come volete, dove adesso c'è l'associazione sport, c'è il centro Lama di Reno Sport, qualcosa del genere, che lo gestisce. So che per esempio sono stati cambiati alcuni giochi nel parco, non sono proprio stati sostituiti in maniera congrua, nel senso che ne sono stati tolti alcuni e sostituiti con altri che non avevano la stessa funzione, però secondo me quello sarebbe un luogo oggetto di una sorta di riqualificazione, non dico tanto quanto quello dell'allocco, perché all'allocco effettivamente esiste poco e niente intorno nel parco, però obiettivamente è un po' lasciato a se stesso, due campetti un po' tutti rovinati, di Lama di Reno, due piste da basket difficilmente utilizzabili nella maniera corretta, quindi sì, secondo me Lama di Reno avrebbe bisogno di un pochino più di attenzione, quindi chiedo magari di poter anche attraverso il consiglio di frazione capire se ci fosse qualche esigenza e poterla portare al vaglio della commissione competente, perché Lama di Reno, adesso non lo dico perché ci sono nato e cresciuto, ma secondo me è la nostra prima frazione, è un po' dopo Marzabotto la frazione più importante. Vorrei ricordare che anni e anni or sono aveva quasi più abitanti Lama di Reno che il capoluogo, quindi
No. Riguardo ai leasing, penso che siano rientro in spese con in spesa corrente, e quindi è che è la parte di bilancio dove siamo sempre più in difficoltà. Tutto lì. Cioè, da privato probabilmente è un discorso che si può fare, tante aziende lo fanno, ci mancherebbe. Con la contabilità pubblica è un po' più complicato.
Sul DUP tutti gli obiettivi strategici sono quelli che avevamo ovviamente approvato, siccome è quinquennale, anche lo scorso anno, e fondamentalmente noi abbiamo un bilancio che con il quale facciamo, ecco, che facciamo sempre molta fatica a chiudere. E stiamo cercando in tutti i modi di non far venir meno i servizi che reputiamo centrali, che sono quelli che riguardano soprattutto le bambine e i bambini, per cui tutto quello che è l'ambito anche delle fragilità, dall'asilo nido e a tutta l'educativa scolastica che noi sulla quale cerchiamo di non fare mai tagli, abbiamo dovuto tagliare, ma con l'impegno di reinserirle con il consuntivo, insomma, appena possibile, perché ovviamente non vogliamo assolutamente che nonostante le difficoltà che ci sono si vada poi a gravare sui bambini. Abbiamo scelto di non cambiare, di non modificare le tariffe, come avrete visto, nonostante ci fosse la necessità c'è sempre di aumentarle, perché ovviamente per fornire servizi ci deve essere una copertura e deve essere possibile poi garantirli. Abbiamo fatto questa scelta anche per il fatto che ci troviamo in un momento di emergenza e non abbiamo assolutamente voluto creare insomma ulteriori problemi alle famiglie, però ecco, va chiarito che è una scelta ben precisa del cosa fare e come fare e dove tagliare. Ci troviamo di fronte a volte a decisioni come quella di dover scegliere se tagliare addirittura il capitolo per il vestiario dei dipendenti comunali che hanno bisogno di vestiario, per cui parlo dell'ufficio tecnico e per esempio del servizio di polizia municipale, o mettere 1.000 euro in più o in meno appunto sui servizi di educativa scolastica, sui campi estivi che adesso stiamo cercando di organizzare anche quest'anno a maggior ragione. Reputiamo che ci debbano essere proprio perché c'è stato un periodo in cui non si è potuto andare a scuola e è mancata tanto la relazione tra bambine e bambine e il fatto di stare insieme, per cui quest'anno ci stiamo dedicando tanto anche al supporto delle associazioni che vorranno attivare dei campi estivi anche per i ragazzi più grandi, non solamente per l'asilo, noi lo faremo ovviamente per l'asilo nido e la scuola materna, ma ci saranno delle attività anche per coloro che frequentano le scuole elementari e anche le superiori. E questo si collega anche a tutto l'ambito per esempio della cultura, sulla quale vorremmo tanto investire di più. Ci sono tante idee che avevamo messo anche all'interno appunto degli obiettivi strategici che nonostante le difficoltà stiamo riuscendo a perseguire, anche grazie a tanti bandi ai quali partecipiamo, attraverso l'Unione dei Comuni. Noi per l'attività culturale, dentro la quale è compresa anche l'attività delle biblioteche, e quindi ci sono tante spese fisse, noi diamo all'Unione dei Comuni 16.000 euro. Quei 16.000 euro diventano 4 volte di più grazie ai bandi a cui si partecipa. E non è, ecco, scontato riuscire a fare tanto con così poche risorse, e anche tante cose che riusciamo a fare anche grazie all'attività delle varie consulte. Adesso finalmente è partita l'attività della consulta della cultura, che era un po' arenata, e ce l'abbiamo fatta. Questo per dire che insieme agli investimenti, da fronte investimenti, c'è anche tutto un ambito di attività che non sono investimenti propriamente concreti, ma sono investimenti soprattutto sul futuro e sul sostegno, come ho detto prima, di chi ha più bisogno di essere sostenuto. Tra le cose che faremo quest'anno ci sarà anche l'inaugurazione dell'InfoPoint a giugno, e anche del centro di interpretazione di Montesole, che hanno avuto anche quelli, dovevano essere già inaugurati, purtroppo abbiamo dovuto attendere e si sono un po' fermati i lavori, ma riusciremo a fare l'inaugurazione complessiva della Casa della Cultura e della Memoria a brevissimo, e questo sarà molto importante anche nell'ottica del turismo culturale, storico e ambientale, che sarà la base poi del futuro del nostro territorio, e sarà quello poi non solo nostro ma anche di tutto l'Appennino. Chiederemo infatti di diventare IAT, e in questo modo potremo ricevere anche dei finanziamenti dalla regione, e potremo garantire un'apertura molto maggiore rispetto a quella che si faceva oggi, e spostarlo anche in un punto che chiaramente è visibile ed è fruibile, perché fino ad ora era, lo sappiamo bene, per necessità insomma, vicino alla stazione, però anche era in un locale piccolo. Adesso invece avrà uno spazio abbastanza ampio, dove si potranno anche mettere in esposizione i prodotti, alcuni dei prodotti del nostro territorio. Un'altra cosa che è stata fatta, di cui siamo molto felici perché sta funzionando bene, è il centro per le famiglie, che riguarda poi tutta l'Unione dei Comuni, ma ci sono tante persone che si stanno appunto rivolgendo al centro per le famiglie per varie motivazioni, perché sono tanti i servizi che offre di sostegno alle famiglie, ai ragazzi e ai bambini. Adesso partirà anche un corso per nuovi genitori, e noi cerchiamo sempre di dare massima diffusione alle iniziative, ma diciamo che in questo senso c'è tanto, c'è stata una buona risposta, e in tanti si stanno rivolgendo al centro per le famiglie, ed è una cosa ottima, anche perché fornisce dei servizi gratuitamente che altrimenti ci si dovrebbe pagare, no? Un po', ecco, tra gli investimenti e i lavori pubblici e quello che ho detto adesso, ho riassunto per quello che riguarda quest'anno le priorità, insomma, strategiche e gli obiettivi che ci si è dati per quello che riguarda il DUP. Arriverei adesso invece a ciò che riguarda nello specifico il bilancio di previsione, aggiungendo a quanto abbiamo già detto, perché tanti punti li abbiamo già trattati, alcune informazioni, partendo appunto da alcuni aspetti che riguardano le previsioni. Il primo è il recupero dell'evasione tributaria. Noi stiamo facendo questa attività di recupero appunto dell'evasione tributaria dal 2016 e adesso se ne sta occupando il COSEA, il COSEA Consorzio, e grazie all'attività si è riusciti ad arrivare l'anno scorso ad un recupero di 413.000 euro ed è previsto per quest'anno un recupero di 371.000 euro. Proventi delle sanzioni del codice della strada sono previste, chiaramente diminuite rispetto agli anni scorsi per ovvie ragioni circolazione limitata quest'anno per l'emergenza, per cui l'entrata è prevista per 55.000 euro, per i prossimi anni si ritorna diciamo al livello che si prevedeva precedentemente, più o meno di 90.000 euro. E quello che riguarda il fondo di solidarietà comunale, quest'anno è previsto uguale al 2020 ed è di 273.261 euro. Fondo perequativo in un TAS è pari a 54.000 euro per il finanziamento dei piani di sicurezza, e invece il contributo per la criticità del gettito IMU e TASI, che è quello diciamo più libero che possiamo utilizzare dove riteniamo più opportuno, è di 31.290 euro. Il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, che spesso la nostra ragioniera e anche altri chiamano il fondone, e che ci viene attribuito proprio per via dell'emergenza, per quest'anno è arrivato con l'importo di 12.437 euro. Ne dovrà arrivare un'altra tranche probabilmente. Lo scorso anno ne abbiamo ricevuti 330.000 euro, che è stato diciamo un importo corposo, quindi bisognerà verificare anche quanto di quello è stato utilizzato per capire quanto poi quest'anno ci servirà. Ci sono poi dei contributi specifici attribuiti dallo Stato. Uno è il trasporto, il contributo per il trasporto scolastico, che riguarda il contributo che ci hanno dato per ristorare le aziende, le imprese di trasporto scolastico per i mancati corrispettivi dovuti al lockdown. C'è stato dato un trasferimento compensativo per gli immobili merce, confermato in 7.783 euro, ed altri trasferimenti compensativi per minori introiti dell'addizionale IRPEF per 41.426 euro. E poi c'è anche il fondo per il ristoro delle minori entrate, per noi riguarda la COSAP, che ammonta a 4.082 euro. Un altro contributo che ci è arrivato è quello di cui parlavamo prima, che sono i 210.000 euro per le spese di progettazione per la messa in sicurezza degli edifici e del patrimonio degli enti locali, quello che abbiamo destinato alle scuole. Per i proventi invece dalle entrate extratributarie per l'ambito dei dividendi ERA, è previsto l'importo nella cifra di 261.776 euro. Noi abbiamo 2.617.000 azioni ERA, scusate ma sto iniziando a fare un attimo di fatica. Respiro, qui che è vero. Adesso arrivo in fondo, E Ci sono come entrate extra tributarie anche quelle delle concessioni cimiteriali e poi nell'ambito, diciamo, di tutte le entrate relative ai nostri ai locali e servizi come l'asilo nido, il pre e il post, attività integrative e la refezione, noi abbiamo un totale di entrate pari a 199.000 euro, un totale di spesa di 421.000 euro, per cui c'è una copertura di del 47,19%. Questo significa che per tutte queste attività mettiamo un impegno importante da parte del comune, dell'amministrazione. E sulle spese correnti, noi abbiamo, come sapete, funzioni delegate all'Unione e noi versiamo quindi all'Unione un importo per tutte queste funzioni che per quest'anno è di 459.957 euro. Abbiamo ripreso insomma in capo al Comune la funzione della pubblica istruzione. Sappiamo bene, l'avevamo già fatto con la Polizia Municipale. Rimangono le funzioni sociali, le attività culturali, il SUAP, i sistemi informatici, la centrale unica di committenza, il materiale pubblico, la difesa del suolo, la stampa e la comunicazione istituzionale, il personale e formazione, protezione civile, le politiche abitative e i cani e i gatti randagi. Tutti questi sono servizi che sono stati delegati all'Unione, per i quali poi, a fronte dei quali, noi versiamo la cifra che per quest'anno è appunto quella di quasi 460.000 euro. Io direi che insomma le parti salienti e importanti le ho elencate. Abbiamo l'ultima cosa, il fondo di riserva di competenza di 25.000 euro e noi adesso andiamo a provare, come aveva già spiegato la responsabile dei servizi finanziari, un bilancio per il quale probabilmente ci sarà bisogno, non sarà definitivo, ci sarà bisogno di diverse variazioni. Per cui aspettiamoci insomma che ci siano variazioni anche nelle prossime settimane, perché dovremo riadeguare quanto è stato scritto nel bilancio alle necessità poi effettive. Ovviamente c'era il limite temporale del 30 aprile, quindi abbiamo dovuto farlo entro il 30 aprile. L'ultimo punto riguardante il bilancio, adesso dov'è? Sì. Beh, questo è l'elenco appunto del programma biennale degli acquisti, delle forniture e dei servizi, e appunto l'elenco di tutte le forniture e servizi superiori ai 40.000 euro che la norma vanno appunto elencati, quindi trovate tutti i servizi specifici come quello della fornitura dell'energia elettrica, dell'asilo nido, la refezione scolastica, l'educativa per persone portatrici di disabilità, il trasporto scolastico, la manutenzione dei mezzi comunali, la pulizia delle banchine stradali, la rimozione della neve, e queste sono insomma le voci principali. Sono questi gli ambiti per spiegare un po' e chiarire quali sono, di cosa si parla quando si dice acquisti e di forniture e servizi, sono questi gli ambiti. Io direi che ho esposto tutto, un po', non respiro più, prego.
Intanto ieri è stato approvato il bilancio di ERA e ci saranno dividendi per 11 centesimi ogni azione, e quindi dovrebbe essere un po' più alta la quota che viene da ERA. E poi volevo chiedere una cosa riguardo al fondo per l'efficientamento energetico, no? 70.000 euro l'anno che sono stati resi strutturali fino al 2024. Il decreto legge dell'11 novembre 2020 sono praticamente stati aggiunti altri 497 milioni da dividere nei comuni che dovrebbero essere altri 70.000 euro, però non ho visto nessuna citazione perché non avete notizie, non sono arrivati.
Rispondo subito? No, anche noi li aspettavamo ma ancora non sappiamo nulla. Quelli che ci sono, i 70.000 euro, sono dentro ai 104.000 euro circa che abbiamo messo sull'illuminazione pubblica. Mi sono destinati lì.
Un'altra curiosità riguardo le assunzioni, non sono previste assunzioni per il futuro, no. Però ci abbiamo un pensionamento importante. Dall'altro lato abbiamo un pensionamento importante, cioè nel senso che viene mantenuto il numero, quindi non ci sono ulteriori assunzioni, oppure quello deve essere una delle variazioni future?
Sì, sul primo punto ho già risposto. Sulle assunzioni noi abbiamo anche un licenziamento del responsabile dell'ufficio tecnico, che quindi cesserà il suo rapporto di lavoro con il comune il 30 aprile. Allora adesso dovremo fare, questa è una delle variazioni, appunto il fabbisogno del personale aggiornato con anche tutto quello che verrà, però non, siccome in seguito volevamo parlarne anche nella commissione territorio di questo.
È una delle cose,
delle cose di cui si voleva parlare. Siccome non è ancora pronto, si dovrà andare a costituire l'ufficio di piano, si divide per l'ufficio tecnico, prima c'era un unico responsabile e ora unico responsabile sia per la parte ambiente che per la parte appunto di ambiente, lavori pubblici, edilizia e urbanistica. Si dividono in due settori e la parte dell'edilizia e dell'urbanistica verrà messa in convenzione con sull'edilizia con Vergato, per la parte urbanistica come ufficio di piano con Castel di Caso, Gaggio Montano e Vergato. E quindi sono suddivise, insomma, di una PO si ritorna come eravamo in passato, con due responsabili diverse. Per i lavori pubblici abbiamo proceduto a fare un bando interno per chiedere, perché comunque noi abbiamo avuto sapevamo che poteva esserci questa possibilità perché aveva fatto un concorso, però abbiamo dovuto procedere velocemente perché in tempi brevi ci saremmo trovati senza il responsabile. Quindi abbiamo fatto un bando per quello che riguarda l'ambito dei lavori pubblici e dell'ambiente e unito anche ad una funzione ulteriore che è quella di coordinamento fra gli uffici, che potrà coadiuvare anche il lavoro del segretario comunale, anche insomma del futuro segretario comunale, e è stato fatto un bando per cui adesso dovrà essere nominata la persona che appunto ha passato tutte ha fatto tutte le procedure ed è risultata idonea a ricoprire quel ruolo. E poi ci sarà bisogno appunto di costituire l'ufficio di piano, e in conseguenza di tutto ciò dovremo fare appunto una variazione al piano del fabbisogno del personale e adeguarlo, ma non eravamo ancora pronti per il bilancio, insomma. Prego, consigliera Fuentes. Sì, parlando nel punto scuola, dove lei dice la progettazione dei centri estivi, è venuto fuori il 27 aprile e il piano è stato 510 milioni, il quale darà la possibilità alle scuole, da scuola e asilo materno, di 3 anni fino alla quinta superiore, ovvero ci recuperare quello che è la socializzazione, che è stata la problematica di questo periodo qua, nel quale i ragazzi hanno dovuto chiudersi in casa per poter fare scuola, non potevano andare ai parchi e tutto di conseguenza. E nel progetto che è venuto fuori la possibilità alle scuole di tenerle aperte per poter radunare questi ragazzi, ognuno nella sua classe, secondo la disponibilità dei presidi e degli insegnanti, però sono quei 510 milioni che verranno stanziati. L'avete considerato, visto che è uscito adesso, il bilancio è stato già pensato il giorno prima, avete lavorato prima, però è venuto adesso il 27. Avete considerato questa possibilità? Perché ci sono da aggiungere 2 mesi di scuola, luglio e agosto.
No, anche perché adesso bisogna guardare anche come verrà poi concretizzato il tutto, e lì sono coinvolte anche le scuole, quindi non è presente, il bilancio comunque viene preparato prima, e per qualsiasi, proprio per il fatto che ci sono anche questo tipo di insomma di possibilità, ci saranno anche dei fondi che verranno stanziati per i centri estivi dalla regione, quando poi avremo contezza di quanto sono e di come si potranno utilizzare, dovremo recepire il tutto, e per cui ci saranno variazioni da fare. Prego, consigliera Fuentes.
Sì, questo finanziamento darebbe le possibilità alle famiglie di non appesantire nella loro economia, perché sarebbero corsi aggiuntivi gratuiti che daranno alle famiglie. Cioè, ragazzi, sarà una cosa volontaria, che potranno fare arte, questo tipo di arte, anche l'attività sportiva dentro le scuole, anche le lingue. Di quello parlavano l'altro giorno quando presentavano il progetto.
No, ma è ottima l'idea, c'era anche un po' fa l'idea di tenere aperte le scuole per più tempo, comunque è pensato anche per gli alunni insomma più in difficoltà, ma appunto avremo occasione di parlarne e di capire come il tutto diventerà concreto e verrà poi a ricadere sui territori, insieme anche alle scuole. Perché lì ne possiamo arrivare fino a un certo punto, poi sono le scuole che hanno voce in capitolo.
Ci sono altri interventi, altrimenti facciamo le votazioni, procediamo uno per uno. Ok, allora. No. Allora, approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Ok, chi vota contro? Nessuno. Approvato con 3 astenuti. Con 4 astenuti. E immediata esecutività? Chi è d'accordo? Chi si astiene?
Chi vota contro? Nessuno, quindi uguale la votazione precedente. Approvazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022. Ok, chi è d'accordo? Chi si astiene? Punto 8.
No.
Ok, ok. Allora, chi si astiene? Lo ribattiamo? Chi vota contro? Nessuno. Immediata esecutività? C'è favorevole? Chi si astiene? Ok. Contrari? Nessuno. Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023. Il punto 10. No, il punto 9, scusate. Chi vota chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? Nessuno. Anche qui c'è l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi si astiene? E chi vota contro? Ok. Punto 10. Approvazione bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Favorevoli? Astenuti? Contrari? E un astenuto. Okay. Immediata esecutività? Chi è d'accordo? Chi si astiene? Chi vota contro? Grazie. Allora, abbiamo esaurito tutte le parti che riguardano